Capitolo ottavo. Tom svicolò qua e là finché fu ben lontano dalle strade battute dai compagni che tornavano, poi rallentò il passo di cattivo umore. Traversò due o tre volte un canalino, mosso dalla superstizione assai diffusa tra i suoi coetanei che traversando un corso d'acqua si facessero perdere le proprie tracce. Mezz'ora dopo spariva dietro la villa dei Douglas, in cima a Cardiff Hill, e la scuola era ormai quasi invisibile nella vallata alle sue spalle. Entrò in un bosco fittissimo. Procedette con cautela fino al centro in quell'intrico privo di sentieri e si mise a sedere su uno strato di muschio sotto una quercia dalla chioma molto ampia. Non spirava un alito di vento. L'aria soffocante del meriggio aveva zittito persino il canto degli uccelli. La natura giaceva in una trance non interrotta da altri suoni che il lontano e occasionale martellare di un picchio, e ciò sembrava rendere ancora più profondo quel silenzio infinito e il senso di solitudine che lo accompagnava. L'anima del ragazzo era in preda alla malinconia. I suoi sentimenti si intonavano a perfezione con l'ambiente nel quale si trovava. Restò seduto a lungo con i gomiti sulle ginocchia e il mento tra le mani, meditando. Gli sembrava che la vita, nel migliore dei casi, non fosse altro che un'afflizione e quasi quasi invidiava Jimmy Hodges, appena liberato da ogni affanno. Doveva essere bello, pensava, giacere e dormire e sognare per sempre, col vento che sussurrava tra gli alberi e carezzava l'erba e i fiori della tomba, e senza doversi angustiare e preoccupare più di niente. Se solo avesse avuto una buona pagella alla scuola domenicale, se ne sarebbe andato volentieri e l'avrebbe fatta finita. Quanto alla bambina, cosa le aveva fatto? Niente. Aveva avuto le migliori intenzioni di questo mondo ed era stato trattato come un cane, proprio come un cane. Un giorno se ne sarebbe pentita, forse quando era troppo tardi. A poter morire, almeno per un po'. Ma il cuore elastico della gioventù non può essere tenuto compresso troppo a lungo in una forma che non è la sua. Di lì a poco Tom riprese, quasi senza accorgersene, a meditare sugli affanni della vita. E se avesse voltato le spalle a tutto adesso e fosse misteriosamente scomparso? E se fosse andato lontano, lontano lontano, in paesi sconosciuti di là dai mari e non fosse tornato mai più? Come avrebbe reagito lei allora? L'idea di fare il pagliaccio tornò ad affacciarglisi alla mente, solo per riempirlo di disgusto. Perché gli scherzi alla futilità e i costumi variopinti erano un'offesa quando venivano a turbare uno spirito lanciato nei vaghi e augusti riami del romanticismo. No, Tom avrebbe fatto il soldato, per tornare a casa solo dopo lunghi anni, carico di vittorie e famoso. No, meglio ancora, se ne sarebbe andato fra i pelli rosse, a caccia di bisonti, e sarebbe sceso con loro sul sentiero di guerra tra le catene montuose e attraverso le sterminate e inviolate pianure del Far West. E dopo un lungo tempo sarebbe tornato come un grande capo, adorno di penne, con il volto dipinto da far paura. E in un sonnolento mattino estivo sarebbe entrato in chiesa, durante la scuola di religione, cacciando un grido di guerra da far rabbrividire tutti quanti e morire d'invidia ai suoi antichi compagni. Ma no, c'era qualcosa di ancora più nobile di questo. Avrebbe fatto il pirata. Ecco. Ora il suo futuro non aveva più misteri per lui e rifulgeva di un inimmaginabile splendore. Come il suo nome avrebbe riempito il mondo e fatto rabbrividire la gente? Con quale gloria avrebbe solcato i mari danzanti sul suo vascello lungo, basso e nero, lo spirito della tempesta, col suo macabro vessillo sventolante sull'albero di trinchetto? E allo zenith della sua fama, come sarebbe apparso in paese all'improvviso, per entrare a lunghi passi nella chiesa, tutto abbronzato e segnato dalle intemperie, nel suo farsetto di velluto nero, con i calzoni tagliati al ginocchio, gli stivali, la fosciacca scarlatta, il cinturone irto di pistole da sella, al fianco il coltellaccio arrugginito dal sangue di tanti delitti, il cappello floscio con le piume ondeggianti, la bandiera nera spiegata con sopra il teschio e le tibie incrociate, e sentire in un crescendo di gioia i mormorii: «È Tom Sawyer il pirata, il vendicatore nero del Mar dei Caraibi!» Sì, il dado era tratto. La sua carriera era decisa. Sarebbe scappato di casa per darsi alla pirateria. Avrebbe cominciato la mattina dopo. Per questo, ora doveva cominciare a prepararsi. Doveva radunare tutte le sue risorse. Si accostò a un tronco fradicio lì vicino e cominciò a scavare sotto una delle sue estremità col temperino che gli avevano regalato. Presto urtò un pezzo di legno che emise un suono cavo. Mise la mano lì e recitò solennemente questa formula magica. «Quello che non è venuto, venga qui. Quello che c'è, resti lì». Poi spazzò via la terra, portando alla luce un'assicella di pino. La tolse, rivelando così una piccola cassaforte con il fondo e le pareti fatti anch'essi di assicelle di pino. Dentro c'era una biglia. Lo stupore di Tom fu totale. Si grattò la testa con aria perplessa ed esclamò: «Beh, questo è il colmo!» Stizzito, gettò via la biglia e si mise a pensare. Il fatto è che lì era fallita una sua superstizione, che lui e tutti i suoi compagni avevano sempre ritenuto infallibile. Se seppellivi una biglia con certe indispensabili formule magiche e per 15 giorni la lasciavi stare e poi aprivi il nascondiglio con la formula che aveva appena recitato lui, trovavi che tutte le biglie che avevi perduto in vita tua si erano nel frattempo radunate lì, per grande che fosse stato lo spazio che le separava. Ma ora questa cosa non aveva assolutamente funzionato. L'intero edificio della fede di Tom venne scosso dalle fondamenta. Parecchie volte aveva sentito dire che era successa una cosa come questa, ma mai prima d'allora che era fallita. Non pensò che prima d'allora lui stesso ci aveva già provato diverse volte, senza mai riuscire a rintracciare in un secondo tempo il nascondiglio. Per qualche tempo meditò sulla faccenda e finalmente decise che una strega aveva interferito e rotto l'incantesimo. Volendo verificare questo punto, cercò qua e là finché non trovò una minuscola zona sabbiosa con in mezzo una piccola depressione a forma di imbuto. Allora si stese per terra, accostò la bocca a quell'imbuto e gridò: «Larva di formica leone, dimmi quello che voglio sapere! Larva di formica leone, dimmi quello che voglio sapere!» La sabbia cominciò a muoversi e poco dopo un insettuccio nero comparve per un attimo per tornare fulmineamente a seppellirsi, spaventato. «Non lo dice! Allora è stata una strega a farlo! Lo sapevo!» Ben conosceva Tom la futilità dei tentativi di opporsi alle streghe e così, scoraggiato, vi rinunciò. Poi però gli venne in mente che tanto valeva recuperare la biglia che aveva appena gettato via e perciò si mise a cercarla con pazienza. Ma non riuscì a trovarla. Tornò allora alla stanza del tesoro, riprese la posizione nella quale si era messo quando aveva gettato via la biglia, trasse di tasca un'altra biglia e la gettò nello stesso modo dicendo: «Sorella, va a cercare tua sorella!» Localizzò il punto in cui era caduta, poi andò là e si guardò intorno. Ma doveva essere caduta o troppo vicino o troppo lontano, e allora Tom ci provò altre due volte. L'ultima ripetizione venne coronata dal successo. Le due biglie giacevano a meno di 30 centimetri l'una dall'altra. In quel preciso momento, lo squillo di una trombetta di latta si propagò debolmente sotto le verdi navate della foresta. Tom si liberò della giacca e dei calzoni, trasformò una bretella in una cintura, tolse un po' di sterpi da dietro il tronco marcito, svelando un arco rudimentale con relativa freccia, una spada di legno e una trombetta, e in un lampo aveva afferrato queste cose ed era scappato via a grandi balzi, con le gambe nude e la camicia svolazzante. Poco dopo si fermò sotto un grosso olmo, rispose con uno squillo di tromba e poi si mise a camminare in punta di piedi e a guardarsi cautamente intorno. A un compagno immaginario disse piano: «Fermi, miei prodi, state nascosti fino al mio segnale». Allora comparve Joe Harper, vestito ariosamente e armato fino ai denti come Tom. Tom gridò: «Alt! Chi viene qui nella foresta di Sherwood senza il mio salvacondotto? Guy di Gisborne non ha bisogno del salvacondotto di nessuno. Chi sei tu che... «Osi tenere un simile linguaggio», disse Tom, suggerendo perché parlavano secondo le regole a memoria. «Chi sei tu che osi tenere un simile linguaggio? In fede mia, io sono Robin Hood, come presto saprà la tua miserabile carcassa. Sei tu dunque davvero quel famoso fuorilegge? Di buon animo ti contenderò il passo di questa mena foresta. In guardia!» Impugnarono le spade di legno, mollando a terra tutto il resto del loro arsenale. Assunsero una posa da duellanti, piede contro piede, e dettero inizio a un combattimento grave e prudente. Due passi avanti e due indietro. Dopo un po' Tom disse: «E ora dammi del filo da torcere, se ti riesce!» Così si dettero del filo da torcere, ansimando e sudando dalla fatica. Ben presto Tom gridò: «Cadi? Cadi? Perché non cadi? No, perché non cadi tu?
Stai perdendo. Ma va là, questo è niente. Mica posso cadere io. Nel libro non è così. Il libro dice: allora, con un colpo di rovescio, ammazzò il povero Guy di Gisborne. Devi voltarti e lasciarti colpire alla schiena. Il libro non poteva essere messo in discussione. Perciò Joe si voltò, ricevette il colpo e cadde. Adesso, disse Joe alzandosi, devi lasciarti uccidere anche tu. Non ti sembra giusto? Come? Io non posso farlo. Non sta scritto nel libro. Beh, è uno schifo, ecco. Non ho altro da dire. Di un po', Joe, perché non fai la parte di frate Tuck o di Mucce, il figlio del mugnaio, e mi batti nel combattimento con l'asta? Altrimenti io posso fare lo sceriffo di Nottingham per un po', e tu Robin Hood. Così sei tu che mi ammazzi. La proposta era soddisfacente, e in questo modo si svolsero le avventure. Poi Tom ridivenne Robin Hood e la suora traditrice gli fece perdere le forze insieme al sangue che usciva dalla ferita non curata. E alla fine Joe, in rappresentanza di un'intera tribù di piangenti fuori legge, lo trascinò tristemente in mezzo al bosco, gli mise l'arco tra le mani indebolite e Tom disse: «Dove cade questa freccia, là seppellite il povero Robin Hood sotto le verdi fronde della foresta». Poi scoccò la freccia e si rovesciò all'indietro e sarebbe morto. Ma cadde su un'ortica e saltò su fin troppo vivacemente per un cadavere. I ragazzi si vestirono, nascosero il loro equipaggiamento e si allontanarono dolendosi che non ci fossero più fuori legge. Cosa pretendeva di aver fatto la civiltà moderna per compensare la loro perdita? E dicevano che avrebbero preferito fare i fuori legge nella foresta di Sherwood per un anno, piuttosto che il presidente degli Stati Uniti per sempre.